chi ci separerà dall'amore di Cristo? È una domanda sorprendente, mi sembra, che attraversa le scritture di oggi, perché ci interroga sulla consapevolezza che abbiamo dell'amore di Cristo. Ci sentiamo amati da Lui? Ci teniamo a questo amore? Lo apprezziamo, lo desideriamo, lo custodiamo, lo alimentiamo? Ne siamo riconoscenti? Ricordate le domeniche precedenti, no? Tutte quelle meravigliose parabole. Abbiamo capito che il regno dei cieli, cioè il nostro rapporto con Lui, è un rapporto d'amore, dove Lui, per esempio, come seminatore, viene a mettere nel nostro campo un seme buono, che dà frutti buoni. Oppure abbiamo capito che dobbiamo cercare il tesoro, che è così prezioso e bello che possiamo vendere tutto quello che abbiamo per quel tesoro. Oppure ci possiamo sentire acquistati da Lui a caro prezzo, come perle preziose. Tutti siamo perle preziose. E ci siamo quindi sentiti davvero voluti bene. Però oggi c'è questa domanda che sorge, penso, profonda nella nostra mente. Chi ci separerà? Cosa ci può separare da questo amore? E sappiamo bene che la separazione, purtroppo, e ne viviamo tante di queste separazioni, è sempre una cosa molto brutta, un lutto, una frattura, una ferita insanabile, un fallimento, che potrebbe anche essere così il nostro rapporto con il Signore. Ci può essere separazione dal Suo amore? E la prima lettura ci fa capire come questo amore si traduce in un invito. Venite a me, voi tutti che siete assetati. Venite all'acqua, venite, comprate senza denaro. È bellissimo, un invito potente ad andare a Lui perché siamo assetati. E in questi giorni che fa così caldo, è bello sentirsi dire che c'è un'acqua pronta per noi. Ero in cammino da Assisi a Rieti e c'era un bel caldo. Ero sulle orme di San Francesco e lì la gioia di trovare una bella fonte pronta a qualche incrocio a cui potersi dissetare era una cosa meravigliosa. Perché spendete denaro per ciò che non è, per ciò che non sazia? Ci sono tante energie anche che noi mettiamo e che non fanno bene a quell'amore del Signore. Ma è impressionante, penso, in questa lettura, la forza di questo invito. È perché è rivolta proprio a noi come assetati, come affamati, come desiderosi di qualche cosa. Noi che magari siamo anche spreconi, magari siamo lì moribondi, e Lui vede il nostro bisogno, lo conosce profondamente e dice: è gratis quello che vi voglio dare, l'acqua gratis, potete spendere senza denaro, comprare senza denaro. È questa la statura del Suo volerci bene. Sta a noi semplicemente metterci in cammino e andare verso di Lui. Fare quella strada, che non è andare ad Assisi, ma andare a Lui. Colmare quella distanza, grazie a quell'invito che ci ha fatto. Ed è proprio quello che fa la folla nel Vangelo, no? C'è Gesù che si ritira sul monte a pregare o comunque si ritira, non dice proprio a pregare, ma si ritira in un luogo deserto perché ha saputo che è morto Giovanni Battista, con quella morte assurda, crudele, in un banchetto, così con delle danze, per un capriccio gli è stata tagliata la testa. E lui si ritira. È lo stesso verbo del separare. È un po' si separa Gesù, ha bisogno di un momento, ma le folle, saputolo, quando sanno, non sappiamo se sanno che lui sta vivendo questa difficoltà della morte di Giovanni Battista, o semplicemente la folla ha saputo che si è ritirato sul monte, lo segue a piedi dalle città. E vedete questo movimento. È una folla che desidera stare con lui, che non ha paura di questo suo andarsene, questo ritirarsi, ma va anche lei in isolamento con lui. Ecco, sulla strada di Assisi ho visto un posto meraviglioso che si chiama La Romita, è proprio un romitaggio, è un posto dove si arriva proprio con un sentiero difficile, ed è un vecchio convento francescano che era stato abbandonato da 150 anni e il bosco e gli animali avevano preso il sopravvento, e poi pian piano c'è stato un frate che l'ha piano piano risistemato. Un posto magico, dove non c'è l'acqua corrente, la luce, ma si gode proprio lì del ritirarsi. Eravamo un bel gruppo di una trentina, anche con bambini, tutti contenti di stare lì. Ecco, Gesù si ritira e la folla lo segue. E cos'è che fa Gesù in quel momento? Vede la folla e sente compassione per loro. È bellissimo questo, no? Perché lui capisce subito che quella gente che lo ha seguito, forse non sapendo nemmeno bene il perché, lui la vede e ne ha compassione. Sentite questo voler bene di Gesù. È perché vede subito che sono malati, che hanno bisogno di cure, di attenzione, di misericordia, di cibo, di pane vero. E il suo sguardo attento conosce i bisogni della folla. E poi non solo conosce quello che manca alla folla, ma conosce anche quello che ha la folla. Tanto è vero che i discepoli, che ci rappresentano bene, invece di vedere i bisogni della folla, subito mettono avanti le mani. È sera, il posto è deserto, congedali, mandali via. Non possiamo, qua siamo troppi, stiamo noi qua sul monte con te. E vogliono allontanarli e non vedono nemmeno quello che hanno in chiave di condivisione. Tanto è vero che Gesù, invece di dargli una bella sgridata, che subito gli dice: ma dategli voi da mangiare, rilancia. Gesù conosce bene i suoi discepoli e sa che quel poco che hanno possono darlo per quella folla. È bello questo, no? Infatti, ma qui non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, dicono i discepoli. A quel punto capiscono che ci può essere una strada. E da lì comincia questo miracolo, no? E nel cammino abbiamo trovato una signora, a un certo punto, alla fine, vicino a Fonte Colombo, l'ultimo santuario che abbiamo visitato, meraviglioso, dove Francesco ha dettato la sua regola. Frate Leone, abbiamo celebrato la messa proprio, ecco, in questa cappellina dove Francesco ha segnato il suo Tau sulla parete, una cosa emozionante, e c'era questa vecchietta, noi belli agili con le racchette, lo zaino, la borraccia, questa qua poveretta stava in piedi per miracolo, c'aveva 2 stampelle, Lucia si chiamava, ma un sorriso, contenta proprio di stare lì a fare quelle a quella passeggiatina, era presto, c'era ancora freddo, io faccio la passeggiatina, sono vedova da 20, non so se era, sorrideva perché era vedova di 20 anni, non credo, però ci ha trasmesso proprio quella gioia, no? Di avere niente, di avere quelle due stampelle, ci diceva che erano del marito, ma lei le ha tenute, sono tornate utili. È così, discepoli. È perché la loro povertà, quei 5 pani e 2 pesci, diventano abbondanza per tutti. No, avete sentito? 5.000 uomini, senza contare donne e bambini, tutti nutriti da quei 5 pani e 2 pesci, benedetti e spezzati da Gesù. E mi immagino la faccia stupita dei discepoli. Ma guarda un po' questi nostri pesci, quanto sono diventati importanti. E pensiamo anche a noi allora, a quel poco che abbiamo. E invece di tenercelo egoisticamente e dire congeda pure la folla, il figlio, la moglie, il marito, me la tengo io questa roba che è mia, questo tempo, questa energia. No, date voi stessi da mangiare. Condividiamo questa energia perché è l'unico modo per vivere quell'amore, quella compassione che noi per primi abbiamo ricevuto da Lui. E Lui ci fa questo scherzo, non solo ci vuole bene, ma ci dice di volerne anche noi come noi vuole Lui. Allora è abbastanza grande l'amore di Gesù o no? Spiegato così. C'è qualcosa che ci può separare? Eh sì, perché se c'è la domanda vuol dire che qualcosa può attraversare il nostro cuore. È perché forse questo grande amore lo viviamo come degli episodi. Un pellegrinaggio ad Assisi, bellissimo, ma poi dopo devo tornare a Sallanza. Bello anche qui, per carità. Oppure... il grigiore della nostra vita quotidiana potrebbe farci supporre che quell'amore non è per sempre, non è totalizzante. E dice Paolo, forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, e tutte queste cose, ognuno pensi alla sua vita, ci sono. Non sono estranee. E queste cose qui potrebbero farci dubitare, potrebbero farci vivere una separazione? No, è questo che ci dice questa domenica. No, assolutamente. Noi siamo, dice Paolo, super vincitori su queste cose, ipervincitori. Grazie per virtù di colui che ci ha amati, e in qualche modo noi tutte queste difficoltà le possiamo attraversare senza dubitare un istante che quell'amore non viene meno. Ma perché lo possiamo dire con certezza? Ma perché lui stesso ha vissuto questo nel suo donare la vita, ha vissuto la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la nudità, la fame, il pericolo, la spada. Ma lui era certo, Gesù, dell'amore del Padre, non ha dubitato un istante. E così anche per noi allora. Anche perché ci potrebbero essere cose ancora più subdole, perché queste sono cose concrete, no? Persecuzione, una malattia, un rapporto difficile con un figlio, o appunto una separazione. Ma poi ci sono anche altre realtà ancora più grandi, più invisibili. Parla di morte, né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né profondità né altezze, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio. E se state attenti, queste cose possono essere anche molto positive. La vita, il presente, l'avvenire, gli angeli, le profondità, le altezze, sono cose che nella nostra vita potrebbero anche, scivolare in una possibile separazione. No, anche su queste siamo vincitori. Niente potrà mai separarci da quell'amore che è invito, che è coinvolgimento, che è nutrimento, che è pane, che è compassione. Mai, niente, nessuno. E ci lascia anche però una responsabilità, perché questo, magari ce ne andiamo via oggi da messa con questa forza, con questa speranza, ma proprio perché siamo come i discepoli, e lui poi ci dice anche, date voi stessi da mangiare. È perché nessuno di quelli che incontriamo o con cui condividiamo la nostra vita deve essere attraversato da quel dubbio della separazione dall'amore di Dio. Siamo noi gli strumenti grazie al quale il Signore rende la vita di ciascuno riempita del suo amore. E quindi andiamo a casa oggi con una grande responsabilità, no? Con occhi attenti come sono quelli di Gesù, che sanno vedere i bisogni, che sanno andare incontro, che sanno riempire, consolare, custodire, nutrire. È perché è questo, allora, davvero il bello della vita cristiana nell'amore. Lui ce lo insegna e noi lo possiamo vivere insieme.